Fortunatamente viviamo in un mondo tecnologico e questo mi permette comunque di essere con voi e di essere disponibile per tutte le domande che vorrete farmi. Non mi sarei persa questo convegno per niente al mondo. Prima di iniziare, volevo ringraziare quelle che io chiamo le ragazze di Hard, perché sono un gruppo fantastico di donne, Flavia, Benedetta, Maria Carla, Manuela, che veramente stanno cercando di dare una spinta all'associazione, facendo conoscere ai pazienti meglio cos'è la distonia e soprattutto cos'è la ricerca sulla distonia. Perché noi spesso ci riempiamo la bocca di questa parola, fondi per la ricerca, ma non sappiamo bene che cosa sta facendo la ricerca e questo è importante saperlo. Quindi cercherò in questi minuti di spiegarvi innanzitutto che cos'è la distonia e quali sono le novità della ricerca. E per questo ho preparato alcune slide per voi. Spero di condividere il mio schermo. Fatemi sapere se riuscite a vedere la presentazione un attimo sotto, che così andiamo. Ok, si riesce a vedere la presentazione?
Sì.
Perfetto. Allora, iniziamo a parlare di qualcosa che voi conoscete molto bene, ossia questi video vi fanno vedere come in effetti la distonia è una malattia molto diversa, può colpire diversi distretti muscolari, però ci sono dei meccanismi, sono delle caratteristiche comuni a tutti i pazienti. Ci sono delle contrazioni muscolari continue che producono o movimenti torsionali o movimenti ripetitivi, o posture anomale, o una combinazione di queste tre caratteristiche. Un altro aspetto che fino a qualche tempo fa non si conosceva bene la distonia è il tremore. Infatti capita molto spesso ai pazienti che hanno il tremore dovuto alla distonia che questo venga scambiato per un tremore parainsiliato. Invece il tremore è un frequente sintomo della distonia. Come vedete anche da questa immagine, la distonia è una malattia molto molto eterogenea, ossia ci sono molte manifestazioni, ma anche molte cause. Quindi può colpire distretto cervicale e produce distonia cervicale. E molti di voi, guardando altri pazienti, si rendono conto come anche la distonia cervicale può essere molto differente tra paziente a paziente. Può produrre una contrazione degli occhi, si chiama blefarospasmo, o della bocca e si chiama distonia oromandibolare. E così va anche di sindrome di Mayrich, quando abbiamo blefarospasmo e distonia oromandibolare. Può colpire solo alcune azioni, come scrivere, e questo si chiama campo dello scrivano, ma può colpire per esempio anche l'azione di suonare, ma può essere veramente disabilitante. Molti musicisti professionisti devono rinunciare alle proprie carriere proprio per l'esordio della distonia, che spesso non viene riconosciuta, viene diagnosticata anche dopo 10-15 anni. Può colpire l'arco superiore ed essere persistente, come questa signora che vedete, che in realtà ha una malattia degenerativa e quella distonia è un sintomo. Può colpire il tronco, specie nei bambini, oppure gli arti inferiori, oppure colpire tutto il corpo e quindi si chiama distonia generalizzata. Quando abbiamo a che fare, questo voi lo sapete meglio di me, con la distonia, una persona con la distonia, ci sono moltissime difficoltà da parte del medico e queste difficoltà nascono dal fatto che di questa malattia in realtà sappiamo poco. Sappiamo poco perché la stiamo conoscendo negli ultimi anni, sappiamo anche poco perché in realtà non parliamo tanto con i nostri pazienti. Perché uno dei più grossi problemi è che le cliniche in cui i pazienti distonici vengono valutati sono spesso cliniche per la tossina botulinica e non c'è molto tempo per discutere e conversare su problemi reali. Quindi uno degli obiettivi dell'associazione e dei medici che si occupano di distonia deve essere quello spingere la creazione di cliniche dedicate ai pazienti distonici per poter comprendere meglio e approcciare a 360 gradi questa patologia. Allora, prima difficoltà per il medico e anche per il paziente che rimane molto spiazzato davanti a questa diagnosi. Noi diciamo genericamente distonia, ma distonia vuol dire poco, perché distonia descrive i sintomi. Allora, la distonia può essere una malattia, e questa è spesso una distonia idiopatica, per cui non conosciamo la causa, e la distonia è un tipo semplice. Oppure, per esempio, può essere dovuta a una malattia genetica, una mutazione genetica. Nei bambini una mutazione genetica può causare sopradistonia, oppure può essere di natura funzionale. C'è un grosso gruppo di pazienti che ha una distonia di natura funzionale, in cui tutte le indagini sono negative e questa distonia funzionale è dovuta a un'alterazione dei meccanismi di processazione delle informazioni sensoriali, e spesso ci sono anche fattori psicologici che inducono questa distonia. Però la distonia può essere anche un sintomo, può essere il sintomo del Parkinson, può essere anche il sintomo di un piccolo ictus, anche di alcuni farmaci. E questo cambia, perché cambia completamente la diagnosi, la terapia e anche, come dire, la evoluzione della malattia. Abbiamo detto che c'è una grossa difficoltà nella diagnosi, e poi un'altra cosa che tutti voi potete sperimentare e confrontare tra di voi, vari tipi di distonia rispondono differentemente al trattamento. Alcuni pazienti hanno un effetto veramente importante della tossina botulinica, altri pazienti non hanno una grande risposta, altri pazienti rispondono in maniera drammatica alla fisioterapia e altri pazienti rispondono alla chirurgia, alla TBS, non mi so se un trattamento più invasivo. E infine, la distonia cervicale, che è una distonia molto frequente, può rispondere al trattamento con la tossina, noi lo vediamo nei nostri ambulatori, ma nonostante vediamo che ci sia un miglioramento, c'è ancora molta visibilità. Quindi le persone con la distonia cervicale possono sperimentare grandissime difficoltà nella loro vita quotidiana. Questo è uno schema che mi fa vedere, è in inglese perché è tratto da un libro, ma mi fa vedere tutti i tipi di trattamento che sono disponibili per la distonia, la tossina botulinica, la terapia farmacologica, la DBS, la chirurgia periferica che non si usa più, le infusioni di baclofen che sono riservate ai bambini che hanno lo stato distonico, quindi in caso di emergenza, e qui vedete che tutti i tipi di distonia in realtà si possono beneficiare della terapia fisica, quindi della fisioterapia e anche della terapia occupazionale. Allora, parliamo di ricerca nella distonia. Vi faccio vedere una carrellata di studi e su cosa stiamo studiando. Molti gruppi di ricerca sono impegnati, direi non abbastanza, sono contenta perché ARD, dando questo premio ai giovani ricercatori, spinge la ricerca della distonia. Senza giovani ricercatori che lavorano attivamente in questo campo, non possiamo produrre nessun tipo di ricerca. Allora, ci sono degli studi, dei gruppi che stanno lavorando sulle cause ambientali e genetiche della distonia. Una delle domande più frequenti è: perché ho la distonia? E molto spesso noi dobbiamo rispondere: non lo sappiamo, la sua distonia è idiopatica. Idiopatica è un termine in medicina che significa non sappiamo la causa, non c'è la causa. Alcune di queste distonie idiopatiche in realtà sono distonie epigenetiche, ossia man mano che la ricerca va avanti vengono scoperti nuovi geni e quindi si capisce che quella distonia è di natura genetica. E quest'anno sono stati scoperti 2 o 3 geni nuovi per la distonia. Invece, se parliamo di cause ambientali, purtroppo sappiamo pochissimo. Sappiamo ci sono dei fattori di rischio, ossia, fattori di rischio cosa vuole dire? Significa che se un paziente è esposto a quella causa, ha un maggiore rischio di avere la distonia, ma non c'è un diretto rapporto di causa e effetto. Ossia, se una persona che è un musicista per molto tempo passa 8-9 ore a suonare il proprio strumento, ha un rischio maggiore di fare la distonia, ma chiaramente quel rischio non è presente in tutti i musicisti, ma si interagisce con una predisposizione sicuramente genetica. Oppure un altro fattore di rischio, e penso che molti di voi abbiano sperimentato questo, sono i traumi. Spesso la distonia segue un trauma, anche minore, o una chirurgia. Quindi una manipolazione sia di natura traumatica che di natura chirurgica sulla parte periferica dei nostri nervi può determinare un maggiore rischio, ripeto, rischio. E su questo sappiamo sappiamo pochissimo, sappiamo davvero poco. Abbiamo bisogno di maggiori studi che cerchino di capire le cause ambientali della distonia, perché quelle possono essere prevenute. Poi abbiamo degli studi che stanno venendo fuori sui diversi tipi di distonia, ossia, noi abbiamo sempre trattato la distonia come una cosa unica. Per esempio, distonia cervicale è distonia cervicale. In realtà non è così, perché nella distonia cervicale ci sono almeno tre sottotipi di distonia e molto probabilmente ci sono tre meccanismi cerebrali differenti e gli studi lo stanno dimostrando. Abbiamo pazienti con la distonia cervicale che hanno per lo più dolore e posture anomale, quindi non riescono a ruotare la testa dall'altro lato anche mettendo un sforzo. Abbiamo pazienti con distonia cervicale che hanno un grande tremore, quindi hanno per lo più tremore, e abbiamo invece pazienti con distonia cervicale che non hanno più movimenti in tutte le direzioni, però riescono in qualche modo, col gesto antagonista, ossia con movimenti, diciamo, diversi, a controllare la propria testa. Quindi, quantomeno, ci sono tre tipi differenti di distonia cervicale e nuovi studi clinici stanno cercando di capire se questa forma di distonia ha un meccanismo cerebrale differente. Perché questo è importante? Perché chiaramente il trattamento può essere differente, soprattutto se si usa una tecnica come la stimolazione cerebrale profonda. Poi abbiamo tantissimi studi sulla distonia funzionale. Finalmente questo tipo di distonia sta avendo una dignità. Io lavoro in un centro che è molto famoso per la distonia funzionale, dove Edward, un grosso educatore per la distonia funzionale, è impegnato proprio nel definire il meccanismo di questo tipo di distonia e soprattutto nel provvedere a un tipo di terapia mirata. Abbiamo anche degli studi, e questi con un grosso posso dire sono stati fatti per lo più in Italia, sul meccanismo cerebrale della distonia. Ce ne sono tantissimi, moltissimi gruppi italiani hanno lavorato, il gruppo di Messina di cui faccio ancora parte, comunque lavoro tanto, il professor Quartarone è stato leader di questo tipo di studi, il gruppo del professor Berzelli alla Sapienza. Il gruppo di Napoli con il dottor Esposito ha lavorato sul meccanismo cerebrale della distonia, il gruppo del professore Abruzzese, quindi moltissimi gruppi italiani hanno utilizzato moltissime tecniche di indagine neurofisiologiche e recentemente anche il gruppo del Raffaele, il professor Filippi, con le tecniche di neuroimaging, quindi di neuroimmagini di risonanza, hanno usato tutte queste tecniche per definire quali circuiti sono alterati, quali network chiamiamo noi, ossia quali reti neurali sono alterati. E questo è molto importante, perché se noi capiamo il meccanismo cerebrale di diversi tipi di distonia, anche là siamo definiti miglior trattamento. Altri studi sono gli studi molto recenti sui sintomi non motori della distonia. In passato si pensava che la distonia fosse solamente un disturbo di tipo motorio. In realtà si sapeva benissimo che non era un disturbo solo motorio, perché appunto basta ascoltare i pazienti. Moltissime persone hanno un dolore, specialmente a livello cervicale, e il dolore può essere disabilitante quanto la postura anomala. E più recentemente si stanno descrivendo disturbi psichiatrici, ossia l'ansia, la depressione che è prodotta dalla distonia, e anche quello che chiamo stigma, l'impatto psicologico della distonia nell'attività della vita quotidiana. Quando io passo con una paziente con distonia cervicale molte ore, e magari andiamo in giro, prendiamo la macchina, camminiamo, mi rendo conto di cosa significa vivere con la distonia. Perché un conto è valutare il paziente mentre è seduto e cerca di contrastare la distonia, ma vivere con la distonia, e voi lo sapete meglio di me, non poter ruotare la testa da un lato, non poter guidare, specialmente quando si è giovani, 40-50 anni, chiaramente questo è un grandissimo problema che dà un grandissimo impatto psicologico e cambia proprio il modo di relazionarsi con le altre persone, con i familiari, con gli amici e con i colleghi di lavoro. Abbiamo anche studi sul trattamento della distonia, Finalmente stanno uscendo degli studi proprio sulla fisioterapia della distonia, che non sono più studi cosiddetti aneddotici, ma sono studi che dimostrano esattamente l'efficacia di specifici protocolli fisioterapici. È proprio uno dei vincitori di Hard ha presentato proprio uno studio su questo e viene premiato per questo. E un altro vincitore di Hard oggi presenta uno studio che usa una tecnica di aggiunta alla fisioterapia, che voi sentirete. Poi altri studi molto importanti che stanno venendo fuori sono degli studi che mostrano cosa succede se il farmaco, se la chirurgia, se la fisioterapia sono efficaci nella distonia. Cosa succede a livello cerebrale? Perché se noi abbiamo un trattamento che può risultare più o meno efficace o non efficace, ma non sappiamo come cambia a livello cerebrale la distonia, in realtà non sappiamo per cui siamo per il trattamento. Quindi questi sono studi molto importanti, studi molto costosi per i finanziati, servono veramente molti, molti euro, molti soldi perché bisogna finanziare le attrezzature, bisogna finanziare le persone che fanno gli esperimenti, sono spesso esperimenti molto complessi. E soprattutto ci vuole una grandissima collaborazione da parte delle persone con distonie che si devono offrire come soggetti di questi studi. E poi abbiamo degli studi, ma sono pochissimi, dovremmo veramente impegnarci in questo, sull'impatto della distonia nella vita quotidiana. E questo è importante perché se noi riusciamo a portare dimostrazione sull'impatto della distonia nella vita quotidiana, possiamo chiedere agli enti regolatori maggiori finanziamenti per la distonia. Perché noi abbiamo bisogno di grossi finanziamenti dagli enti regolatori, dalle istituzioni, in realtà moltissimi dei finanziamenti arrivano alle università, dal Ministero della Ricerca Scientifica e la distonia è sempre un argomento di nicchia un po' negletto, anche se c'è maggiore interesse fortunatamente sulle malattie rare. Qui vi ho messo il programma di oggi, solo per farvi vedere, ma ognuno di questi vincitori sono dei giovani ricercatori brillanti. Che sono stati premiati, vi voglio mostrare perché effettivamente ognuno di loro si occupa di uno di questi campi di ricerca. La dottoressa Tranelli ha fatto proprio studio sul meccanismo di funzionamento del kinesiotaping, su un sintomo motorio che è il dolore, ma cercando di capire quale possa essere l'effetto sui meccanismi somatosensoriali della distonia. La dottoressa Imbriani ha fatto uno studio sui meccanismi di plasticità dei pazienti con distonia genetica tipo 1. Il dottor D'Agostino, scusate, la dottoressa D'Agostino ha presentato uno studio sul gesto antagonista nella distonia. Noi sappiamo pochissimo sul meccanismo del gesto antagonista nella distonia. E infine, il dottor Salvene vi parlerà di un trattamento combinato per la distonia cervicale con un approccio riabilitativo e tossina botulinica. Vi voglio mostrare ora alcuni studi che sono appena usciti, proprio sono studi 2018-2019. C'è una marea di studi, se voi mettete sul nostro motore di ricerca, fortunatamente c'è stato un picco negli ultimi 5 anni degli studi sulla distonia. E ieri ho fatto un'ultima ricerca e mi ha fatto molto piacere vedere che anche i gruppi i giovani ricercatori che classicamente non si occupavano di questa patologia, invece stanno pubblicando su questo. Quindi non sta diventando più un argomento di nicchia, ma sembra più un argomento di interesse a maggiori ricercatori. Questa è una slide che vi mostra un po' questo cartoon sui meccanismi cerebrali della distonia. Essenzialmente ci sono due tipi di circuito. Un circuito classico che passa da questi questa struttura molto importante per la distonia che sono i gangli della base, che qua vedete in verde, quindi questo circuito che coinvolge i gangli della base è alterato e in effetti ci sono stati tantissimi studi e questo è veramente una delle alterazioni più importanti della distonia, perché è dato il razionale per l'uso della DBS. Noi in realtà usiamo la DBS nella distonia perché abbiamo provato delle alterazioni in questo circuito e posizioniamo l'elettrodo, ossia questo filo elettrico, nel globo pallido che è qui. Poi abbiamo un nuovo gruppo di studi, è molto affascinante e dovrebbero essere un po' ripresi perché sono studi iniziali alcuni anni fa, sono dimenticati, ma dobbiamo veramente impegnarci su quest'altro circuito, che è il circuito che passa dal cervelletto. E molto probabilmente questo circuito del cervelletto è più alterato nei pazienti che hanno il tremore distonico. Quindi, per questo insisto sempre molto che differenti figli di sintonia hanno differenti meccanismi cerebrali, molto probabilmente per avere un maggiore beneficio di alcune tecniche come la DBS, che è la cura cerebrale profonda, dovremmo utilizzare un meccanismo che sia basato sul riconoscimento dei meccanismi di malattia. Vi mostro una nuova scoperta di quest'anno, del 2016, però. Moltissimo lavoro è stato fatto dalla dottoressa Carecchio a Padova. La dottoressa Carecchio è una giovane ricercatrice molto brillante che lavora a Padova, lavorava prima in Svezia con il dottor Nardocci e con la dottoressa Zorzi e si è sempre occupata di distonie specie pediatriche. Questa nuova mutazione di questo gene che si chiama KMT2P, questo gene è responsabile di una distonia del bambino generalizzata, che sembra essere in realtà molto più frequente di quello che si pensa. È possibile che anche alcuni casi adulti abbiano questa mutazione. Ed è una scoperta molto importante perché nei primi casi pubblicati, che sono 27 casi, più del 50% avevano ricevuto la stimolazione cerebrale profonda, con grande beneficio. Quindi sembra che se sei portatore di questa situazione, hai una maggiore risposta alla stimolazione cerebrale profonda. Questo è il nuovo concetto, ossia è il concetto che in base alla situazione genetica che hai, puoi avere maggiore o minore risposta alla DBS. Quindi, questo è veramente l'esempio di come uno studio genetico possa avere un impatto a livello del trattamento. Vi presento quest'altro studio che è un pochino complicato, che però è coordinato da un altro gruppo che lavora tantissimo, un gruppo italiano coordinato dal professor Antonio Pisani dell'Università Tor Vergata di Roma. Il professor Antonio Pisani è sempre molto impegnato con studi fatti su modelli animali di distonia, in cui cerca di capire quali sostanze chimiche sono alterate nella distonia. E questo è importante per sviluppare nuovi farmaci. Per esempio, in questo studio lui si occupa dei recettori della dopamina. La dopamina è, sapete, una sostanza chimica che abbiamo nel cervello che classicamente è alterata nel Parkinson. In realtà non è alterata solo nel Parkinson manca, mentre nella distonia, grazie proprio agli studi del professor Pisani e anche di altri che hanno lavorato su questo, hanno dimostrato che c'è uno squilibrio nella risposta alla dopamina, però ancora non si sa bene come agire per correggere quello squilibrio. Alcuni pazienti con distonia possono migliorare prendendo la levodopa, il farmaco che chiama parkinsoniani, altri no, nonostante ci sia questo squilibrio. Quindi è importante finanziare questi studi perché ci permettono di sviluppare farmaci appropriati per la distonia. Vi presento invece anche un nuovo studio che è stato prodotto dal nostro gruppo che ho condotto con la dottoressa Andrenelli quando lavoravo nel mio laboratorio che abbiamo pubblicato nel 2018, ossia uno studio sul meccanismo del dolore nella distonia funzionale e nella distonia cervicale idiopatica. Vedete, questa è una distonia funzionale, una distonia molto vista, molto dolorosa, e questa è la distonia cervicale idiopatica. Noi abbiamo fatto un semplicissimo esperimento. Abbiamo testato, sempre in collaborazione con il professor Pinazzi, che ha sempre lavorato sul meccanismo sensoriale della distonia, abbiamo testato le soglie al dolore e abbiamo visto che se una persona ha una distonia funzionale persistente, la soglia del dolore è molto elevata, ossia possiamo erogare una stimolazione elettrica molto, molto, molto elevata e il paziente non avverte il dolore o avverte un minimo dolore, a differenza invece della distonia idiopatica dove il dolore è percepito normalmente. Questo cosa ci dice? Che molto probabilmente in questa forma di distonia quello che è alterata è la componente emozionale e cognitiva del dolore che è situata in alcune aree cerebrali. Quindi da questo studio stiamo cercando di capire se l'area del cingolo, che è un'area che gestisce la componente emozionale del dolore, è alterata e possiamo correggere questa alterazione andando a modulare l'attività di quest'area. Un altro studio molto molto bello, questo è uno studio di Aparna Vaghashukla, che è stato fatto in Florida. Aparna Vaghashukla è una giovane ricercatrice impegnata sulla distonia. Abbiamo lavorato insieme a Toronto più di 10 anni fa, quando eravamo fellow alla clinica a Toronto e lavoravamo insieme sulla distonia e con la stimolazione magnetica transcranica. Lei ha fatto uno studio in cui ha indirizzato un gruppo di pazienti alla tossina botulinica e un gruppo di pazienti a tossina botulinica più terapia fisica, molto simile allo studio che viene premiato oggi. Ma qual è la particolarità di questo studio? Ha studiato con la stimolazione magnetica transcranica, che è una tecnica neurofisiologica, che cosa di diverso accadeva con questi due tipi di trattamento. Solo quando i pazienti venivano sottoposti a tossina botulinica più terapia fisica c'era un cambiamento della plasticità cerebrale che diventava equiparabile a quello dei soggetti normali. Questo è uno studio molto importante perché ci dice che la terapia fisica cambia la plasticità cerebrale, che è una delle alterazioni maggiori della distonia. E vi devo dire che noi abbiamo riscontrato un dato molto simile anche nei pazienti col Parkinson, ossia quando la terapia fisica si accompagna alla terapia farmacologica si cambia la plasticità cerebrale. Quindi è importante finanziare studi del genere perché ci dicono il razionale di funzionamento della terapia riabilitativa. Infine, ultimo studio che è uscito proprio a gennaio e sta portando un po' di controversia nel nostro campo, lo porto perché voglio che capiate come la ricerca sia qualcosa di dinamico. Ci sono concetti che sono in evoluzione, ci sono concetti che possono anche cambiare ed è importante anche presentare studi un po' controversi. Questo è uno studio del gruppo tedesco che il dottor Echter ha dedicato tutta la sua carriera a dimostrare che dopo 20 anni di tossina botulinica ci sono anticorpi contro la tossina botulinica. Questo studio fa vedere che dopo tanti anni di tossina botulinica un gruppo consistente di pazienti presenta anticorpi. Il problema di questo studio, che dobbiamo ancora chiarire, è comprendere che cosa succede in presenza di questi anticorpi. C'è un concetto nuovo che sta venendo fuori nel nostro campo. Sembra che chi abbia anticorpi abbia una durata minore del trattamento botulinica, ossia questi sono pazienti che prima rispondevano per 3 mesi e invece col passare degli anni la tossina botulinica dura 2 mesi, 1 mese e mezzo. E in effetti questo lo riscontriamo in alcuni pazienti, direi circa il 20% dei pazienti, ma ancora non sappiamo perché alcuni sviluppano questi anticorpi e altri no. Sembra che alcuni tipi di tossina siano più propensi a fare sviluppare anticorpi, mentre altri non facciano sviluppare anticorpi, ma anche questo è tutto un campo da ricercare, però è importante perché fa capire differenze del trattamento. Infine, voglio fare vedere qualcosa che stiamo sviluppando a St. George's, il mio ospedale, del motivo per cui mi sono anche trasferita all'Opera. Noi stiamo lavorando con dei nuovi elettrodi, che sono elettrodi molto lunghi per la TBS, in maniera tale che possiamo trattare praticamente una distonia cervicale utilizzando la stimolazione non di un solo punto per la distonia, ma di più punti. In questo caso andiamo a stimolare con un singolo filo elettrico il nucleo sottalamico che classicamente non viene utilizzato nella distonia, è il talamo. Il talamo spesso viene utilizzato per trattare il tremore, mentre il nucleo sottalamico viene utilizzato classicamente per trattare il Parkinson. Noi abbiamo selezionato, e stiamo avendo dei grandissimi risultati che presto pubblicheremo, un gruppo di pazienti di cervicali che hanno molto dolore oppure che hanno molto tremore e li stiamo sottoponendo a questo protocollo e speriamo entro fine anno di pubblicare questo studio che dovrebbe dimostrare che questo tipo di stimolazione è più efficace per queste forme di distonia. E infine vi voglio parlare di questo, cioè vivere con la distonia. Vivere con la distonia è una cosa che è molto differente da paziente a paziente, che dipende anche dalla disabilità. Lei è Agnes, è una paziente con una distonia pediatrica, ora è una donna di quasi 50 anni, è malata praticamente fin dalla nascita e molto probabilmente questa è con la distonia genetica, è una paziente islandese che è molto attiva nel campo della disabilità in Islanda. Nonostante la grave disabilità, lei ha anche la TBS, riesce ad avere una grandissima indipendenza, riesce a comunicare, per lei la distonia non è una barriera, ma ha impiegato moltissimi anni. E vi faccio vedere che cosa significa comunque vivere con la distonia, lo sapete meglio di me, ma che cosa significa comunque efficacia di un trattamento, perché quando noi parliamo di efficacia, fare un trattamento non è una cosa prevalentemente cosmetica, ma significa avere un impatto. Agnes, prima di avere la stimolazione cerebrale profonda, aveva perso la sua autonomia. La stimolazione cerebrale profonda in questa grave forma di distonia le permette di gestire le rotelle perché può usare le mani per muovere il joystick, ve lo faccio vedere, e soprattutto le permette di utilizzare questo computer che lei manovra con gli occhi, con cui compila grandissima rapidità. E comunque di migliorare tantissimo i movimenti distonici agli atti. Quindi vi rendete conto come la disabilità è qualcosa anche di individuale e vivere con la distonia può essere molto differente da persona a persona. E su questo non abbiamo assolutamente studi ed è importante soprattutto che le persone con la distonia spento come fa ASDIS a livello pubblico per diffondere che cos'è la distonia e soprattutto l'impatto della distonia nella vita quotidiana, altrimenti non avremo mai abbastanza finanziamenti per trattare e per conoscere questa patologia. Quindi, insomma, voglio concludere, spero di aver dato una carrellata, insomma, delle possibilità a disposizione per la distonia. Sono disponibile per le vostre domande e a questo punto passo la parola a Flavia.
Volevo ringraziare Francesca perché lei è veramente sempre molto chiara, cioè anche a distanza è riuscita, penso, a farvi arrivare il messaggio. Ci ha messo non soltanto la parte medica, quello del suo lavoro, ma anche la parte umana, per farvi capire che si può vivere con questa malattia. Abbiamo altre persone qui in platea che possono dimostrarci questo. Purtroppo abbiamo anche persone che hanno dovuto lasciare il lavoro e diceva, sono importanti questi studi sull'impatto della malattia sui pazienti. Non soltanto parlo per me stessa come donna con questa malattia, non soltanto per la ricerca che è importantissima, ma anche per essere conosciuti a livello istituzionale, avere dell'invalidità, avere la possibilità di avere la 104, non essere costretti a chiedere agli assistenti sociali di trovarmi un posto di lavoro. E quindi
Sì.
questo messaggio deve passare, non dovete nascondermi, questo che intendo. Spesso ci sono delle persone che mi dicono che sul lavoro non dicono che hanno questa malattia, o ci colo, o questa cosa, non vi dovete nascondere perché poi sennò. Se ci nascondiamo tutti, rimarremo sempre in questo limbo. Invece io ho avuto la prova in questo, soprattutto l'anno scorso, che abbiamo degli giovani ricercatori, dei medici che ci tengono veramente e abbiamo la possibilità di fare grandi cose, anche soprattutto in Italia, perché tante volte ci sono i pazienti che mi dicono che la ricerca in Italia non esiste, non è vero, l'ha pensato la dottoressa Morgante, che ci sono degli studi prevalentemente italiani, ci sono anche logicamente negli altri paesi europei o in America, però qui possiamo, nel nostro paese, possiamo portare avanti questa battaglia per farci conoscere.
In
Ok,
realtà, Flavia, se posso dire, la maggior parte, un grosso gruppo di studi, proprio i ricercatori italiani, sono famosi per la distonia, per gli studi sulla distonia, nonostante la paucità di finanziamenti, cioè noi facciamo studi a costo zero, e quando intendo dire a costo zero, cosa significa? E questo vorrei che fosse chiaro per le persone presenti in sala, perché, ripeto, lo stesso problema lo abbiamo anche con i parkinsoniani che finanziano la ricerca. Cosa succede quando finanziamo la ricerca? Per fare una ricerca serve essenzialmente qualcuno che abbia l'idea, quello lo chiamiamo investigatore principale e coordina, qualcuno che faccia l'esperimento, quindi persone, senza un gruppo che fa l'esperimento non si può fare lo studio e noi quelle persone non possiamo pagarle. In Italia queste persone lo fanno per passione, lavorano gratis, non va bene. Grazie ai 3 miliardi almeno abbiamo potuto un minimo integrare lo stipendio di questi giovani ricercatori. È fondamentale finanziare le risorse umane. Cioè, quindi quando diamo soldi per la ricerca, noi finanziamo le risorse umane, finanziamo anche l'acquisto di apparecchiature, ma se non abbiamo persone che sanno manovrare quelle apparecchiature, non ce ne facciamo niente delle apparecchiature. Ci vogliono idee che vengono dalle persone. E mani, proprio qualcuno che si sporca le mani. E questo viene finanziato proprio dalla ricerca, quindi questo significa finanziare la ricerca. E in Italia la ricerca c'è, ed è una ricerca che non è lontana dal paziente, è una ricerca che parte dai bisogni dei pazienti, perché molti di questi studi, sia di meccanismo, sia di terapia, sia sugli aspetti psicologici della distonia, sono proprio nati in Italia. E questo va detto, perché noi siamo esterofili, io lo posso dire perché lavoro all'estero e noi siamo proprio conosciuti per questo, è un vanto nostro, ma noi non possiamo abbandonare i nostri giovani ricercatori.
Lei è sempre brava, insomma, mi piace tantissimo. Se avete delle domande, ci sono le nostre ragazze, come mi chiama Francesca, e così potete porle a lei direttamente.
Dell'utilizzo dell'Inderal. Volevo sapere che cos'è, che farmaco è e come ci può aiutare.
Allora, Inderal, nome commerciale di un farmaco famosissimo per la pressione arteriosa, che si chiama propranolol. Il propranolol è un vecchio farmaco per la pressione, ma che funziona tantissimo per il tremore. Funziona per il tremore essenziale, che non è un tremore distonico, ma può funzionare anche nel tremore distonico. Per cui, quando io ho una persona con distonia e tremore, ci provo sempre ad associare Inderal. Alcune persone rispondono in maniera drammatica, specialmente quelle persone che hanno il tremore task specifico. Cosa vuol dire task specifico? Ossia, il tremore quando compiono un'azione. Quelli che rispondono molto bene all'Inderal. Devo dire che nella mia esperienza le persone con distonia cervicale rispondono meno all'Inderal se hanno tremore. Il tremore e la distonia cervicale risponde meno, però a volte risponde. C'è un altro farmaco che si può usare per il tremore distonico e questo funziona un po' di più per la distonia cervicale con tremore. Il problema è che porta un po' di sonnolenza e spesso non si può continuare perché dà vertigini, però va provato se un paziente ha come problema principale il tremore. Questo farmaco si chiama primidone e il nome commerciale è Mysoline. Raramente funziona. Io ho pazienti che prendono il Mysoline a basso dosaggio per la distonia cervicale e fanno insieme la tossina botulinica. In realtà spesso il gioco non vale la candela perché la tossina botulinica, se è ben dosata, può veramente essere molto efficace per il tremore della distonia cervicale.
Io volevo sapere se può essere associata una terapia psicofarmacologica alla tossina.
Sì, una terapia farmacologica.
Farmacologica, tipo
Sì.
in un caso di mio parente, diciamo, per un problema di distonia delle corde vocali, è stato associato il pregabalin e un pochino di benzodiazepine alla tossina. E quindi volevo sapere se ha un significato portare avanti così tipo di terapia.
Sì, ha un significato, nel senso che ovviamente noi cerchiamo sempre di avere un trattamento semplice perché i farmaci possono avere effetti collaterali. Quindi la tossina botulinica ha il grande vantaggio di essere una terapia locale, perché non va in circolo, per quello è una grande terapia. Allora, quello che facciamo è, facciamo la tossina botulinica e ci poniamo degli obiettivi con il paziente. Se questi obiettivi sono raggiunti solo con la tossina, o ancora meglio, con la tossina e la fitoterapia, oppure per le corde vocali, la tossina e la logopedia. Io ho molte persone che sono migliorate con tossina e logopedia. Se va bene così, non aggiungiamo farmaci. Ma se nonostante questo, c'è ancora disattabilità, specie a fine corsa di tossina, cioè nell'ultimo mese, possiamo aggiungere una terapia farmacologica. Spesso può essere una benzodiazepina, tipo il Rivotril, che il Rivotril molti pazienti spesso lo utilizzano nelle ultime 2 settimane a fine tossina, oppure potrebbe essere a volte la levodopa, il farmaco per il Parkinson. Talvolta funziona, specialmente nelle distonie pediatriche, io la provo sempre. Oppure può essere l'Inderal. Il pregabalin non è un classico farmaco per la distonia, è un farmaco che può essere utilizzato per il dolore o può essere utilizzato per il tremore. Quindi a volte viene utilizzato, io più spesso lo utilizzo per il dolore, però sì, è utile associare una terapia farmacologica sempre se è necessaria e poi va sempre valutato se è efficace, perché io mi ritrovo a vedere persone con distonia e in generale malattie neurologiche con tantissimi farmaci e non si capisce perché li prendano, perché hanno iniziato e nessuno li ha mai interrotti e ha valutato se siano efficaci o meno. Quindi per quello il punto centrale servono delle cliniche ad hoc per la distonia, ossia il paziente con la distonia non deve essere solo valutato nell'ambulatorio tossina, ma 2 volte l'anno, anche una volta l'anno, deve andare all'ambulatorio disturbi del movimento, dove l'esperto di disturbi del movimento lo valuta e fa il punto della situazione dicendo: hai bisogno di terapia farmacologica? Hai bisogno di fisioterapia? Questo ovviamente non per tutti i pazienti in maniera periodica, ma almeno per quelli che non hanno un beneficio soddisfacente dalla tossina botulinica. E c'è una grossa percentuale, io direi il 40-50%.
Salve, io parlo per esperienza personale e sono giovanissima, al di sotto della media, cioè nel senso vado a giocare 20 anni, e sono diversi anni che comunque mi è stata scoperta la distonia cervicale. Però io quello che, il problema effettivo che ho incontrato è che tanti specialisti non conoscono questo disturbo. Io quindi mi chiedo, io sono passata per matta di fronte a specialisti, cioè a livello universitario. Quindi io mi chiedo, ma a livello universitario non si studia, non c'è conoscenza. Perché?
Allora, innanzitutto questo è vero, ma è vero, vi posso dire, io lavoro appunto anche in Inghilterra e riscontro questo problema in tutti i paesi, ho lavorato anche in Canada. È una malattia che effettivamente nei libri di testo è riservata un piccolo spazio. Quindi non è che non si studia, è che nel corso di medicina è riservata a un piccolo capitolo. Quindi quello in cui viene solitamente negletta è quando il paziente va dal medico curante. In realtà i neurologi di oggi dovrebbero essere abbastanza informati sulla distonia, nonostante questo si sbaglia ancora a diagnosticare la distonia. Però in effetti questo è un problema se oggi, ad oggi, nel 2019, un neurologo non sa riconoscere la distonia. Noi come società scientifica, Accademia di Ipnotismo, che è la società scientifica per gli disturbi del movimento, facciamo almeno 4-5 corsi l'anno per insegnare ai giovani neurologi cos'è la distonia, perché ovviamente dobbiamo puntare su di loro, sono loro che frequentano i nostri corsi. Quindi c'è un impegno da parte della società scientifica di insegnare su cos'è la distonia. L'altro problema per cui non si conosce tanto è perché in effetti per molti anni, fino al 1980, quindi quel gruppo di medici che si è formato, diciamo fino agli anni 90, la distonia veniva considerata una malattia cosiddetta psicogena, cioè psicologica. Quindi per quello è stata scambiata per cosiddetta matta, che poi non vuol dire niente, perché ci sono forme di distonia psicogena, che non significa essere matti, significa avere una distonia psicogena. Quindi fino agli anni 90 non si sapeva proprio bene cosa fosse la distonia. La nostra conoscenza della distonia, posso dire che è aumentata consistentemente negli ultimi 10 anni e sta acquisendo dignità di malattia con dei criteri molto stretti con cui diagnosticarla veramente negli ultimi 5-6 anni. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo cercare di diffondere di più l'educazione sulla distonia. Lo stiamo facendo a livello italiano. Lo stiamo facendo anche a livello europeo, perché anche la società europea è molto impegnata su questo. Cosa può fare l'associazione? L'associazione deve creare, noi diciamo awareness, quindi deve creare consapevolezza sulla distonia, bisogna parlare della distonia. La distonia deve andare sugli organi di stampa, perché così possiamo aumentare la conoscenza sulla distonia. Ma questo è un problema, è vero, un grande problema su cui i medici e l'associazione devono lavorare insieme, specialmente direi a livello di medici curanti, perché questo è il primo step. Se il medico curante sbaglia a indirizzare la prima volta, tutto il discorso è sbagliato, e quindi il paziente impiega molti anni.
Buongiorno, volevo chiedere fare una domanda a proposito di mia sorella che è diciamo, affetta da distonia fin dall'età giovanile degli 8 anni, dove si cominciò a vedere una differenza nello scrivere, una postura di torcicollo, fisso, eccetera. Quindi siamo andati attraverso tutte le fasi della malattia psicologica, del trattamento neuropsichiatrico, in neuropsichiatria infantile, eccetera, fino a che siamo approdati alla neurochirurgia, dove ha subito allora, prima dell'intervento era un torcicollo fisso e difficoltà nello scrivere, con una torsione del tronco. Dopo l'intervento di lesione del dentato al cervelletto si è presentato il tremore, scarsa forza nel tronco e la perdita dell'uso del braccio sinistro e delle gambe in un primo momento, poi trattato più con la fisioterapia, eccetera. Questa forma, voglio dire, lei prima che cosa aveva e dopo questa forma che ha tuttora e che gli ha provocato altre conseguenze a livello cervicale, di compressione del midollo, a livello lombare, di una grossa scoliosi, eccetera. Ecco, ma tutto è stato provocato da questa operazione del dentato. Cioè, ha
Allora.
provocato il tremore, perché prima non c'era il tremore, quello sicuramente.
Allora, questo è veramente molto difficile per me valutare perché non ho sua sorella, cioè non l'ho visitata, ok? Quindi dire che cosa c'era prima e cosa c'era dopo è difficile, però cerco un po' di ricostruire. Molto velocemente, ci sono due possibili spiegazioni. O la sua distonia si è manifestata perché la distonia è una malattia progressiva quando è infantile, quindi man mano che passano gli anni diventa generalizzata e colpisce altri distretti e può comparire anche il tremore. Questa può essere una spiegazione. Devo dire che io non riesco a rispondere su questa lesione del nucleo dentato, perché la lesione del nucleo dentato non ha una terapia per la distonia validata, nel senso che sono riportati pochi casi, ma non appartiene alle terapie chirurgiche per la distonia che sono, diciamo, più utilizzate. Siamo ancora nell'ambito dello sperimentale, molto probabilmente era qualcosa, non so quando è stata fatta un po' di tempo fa quando si cercava di fare delle lesioni per la distonia. Quindi è difficile per me dire senza vedere la persona e il soggetto se quella lesione al nucleo dentato abbia provocato tutti questi sintomi, devo dire la debolezza, perché non so che tipo di eccesso abbiamo utilizzato. Perché, ripeto, la scoliosi è un sintomo della distonia. Potrebbe invece essere che quella lesione non ha prodotto nessun beneficio e quindi forse si è manifestato il tremore, perché forse ha bilanciato i due lati del cervello. Però per me è difficile giudicare, cioè per quello è importante che voi siete informati. Cioè voi avete il diritto, quando vi viene proposto un trattamento, di essere informati. È una cosa che fanno benissimo in Inghilterra, i pazienti inglesi. Quando un paziente inglese viene proposto un trattamento, si spende anche un'ora ed è il paziente che fa le domande, che chiede: ma questo trattamento, in quante persone sono utilizzato, che risultati dà, che percentuali di successo ho? Cioè voi dovete avere le massime informazioni. Allora, noi possiamo contribuire dandole. Quindi quando mi parla di lesione del nucleo dentato non so rispondere perché da un punto di vista scientifico non c'ho dati per dire l'azione del microdentato da questo altro, perché tantissimi soggetti nel mondo penso siano stati trattati con questa tecnica. Le proprie informazioni sulla TBS. Le posso dire che molto spesso la TBS è efficace, però c'è un 30% di persone con la disteria cervicale, per esempio, che non rispondono alla TBS del pallido. E ancora non sappiamo bene perché. Spero che sia stata, è una domanda difficile, spero che sia stata chiara, però comunque non è facile rispondere.
Grazie.
Scusate, possiamo un'ultima domanda per favore, poi dobbiamo andare avanti con il resto della fila. Signora, qui c'è la signora che no? Scusate, abbiamo dei tempi, sapete
che è scolato. Allora, io dal 94 sono stagista mia e me l'ho trovata nel 2000. Vabbè, la prassi come tanti, problemi di testa, psicologi, eccetera, eccetera. È andato dei farmaci che mi sono trovata con la dipendenza da gioco, un certo Madoffa e Miraspin. Il professore che mi aveva in cura ha detto purtroppo può capitare, il poveretto è deceduto poco dopo e è andato a finire per lui. Io avevo una distonia generalizzata, stata coppa per 14 anni, giravo con gli ambulatori, culo, poi stranamente, non so, sono tornata su per altri 10 anni. E poi adesso mi ha preso la distonia a piede, va bene, ho iniziato a fare il coccolino. Però lei è risulta questo problema che mi ha, io che sono una molto interessata, purtroppo mi ha preso questa cosa. Con questi farmaci dipendenza da gioco.
Allora, guardi, questa è una importante cosa testimonianza, devo dirle questo. Allora, i farmaci che sono stati dati sono farmaci che agiscono sulla dopamina, che sono farmaci comunemente usati nel Parkinson. Nel Parkinson possono causare queste dipendenze patologiche, del circa il 40% di casi. In realtà non sono solo i farmaci, ma è anche la malattia sottostante che si può essere più suscettibile. Devo dire che è la prima volta che sento dire che un paziente distonico presenta dipendenza dal gioco con i farmaci per il Parkinson. Questo perché? Perché noi normalmente siamo il Madopar, non siamo altri tipi di farmaci, quindi il Madopar è inverosimile che dia la dipendenza dal gioco, mentre l'altro farmaco che lei ha assunto, che comunemente si può utilizzare nelle distonie generalizzate, normalmente non dà questa dipendenza al gioco. Però le devo dire che è descritto molto consistentemente con questo farmaco nel Parkinson, è una cosa degli ultimi 10 anni che è venuta fuori, è descritto anche in persone che non hanno il Parkinson e non hanno la distonia, ma hanno una malattia che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, che sviluppano questa dipendenza con lo stesso farmaco. Devo dire che non ci sono casi riportati sulla distonia ed è importante riportare il suo caso alla letteratura scientifica, perché devono saperlo, non è assolutamente riportato.
La trasmissione e dopo da lì dai dal professore che mi seguiva mi disse per amor di Dio signora pian piano interrompa e poi dopo
allora non è il Madopa comunque è l'altro farmaco molto velocemente è nella distonia cioè non ha una perché non è un farmaco che viene comunemente usato nella distonia per quello ripeto è importante quando si viene prescritto un farmaco se il medico non vi dice gli effetti collaterali possibili, voi dovete chiedere, dottore, quali sono gli effetti collaterali? Perché questi farmaci non si conoscono bene ancora, non si conoscevano all'epoca gli effetti collaterali, perché questa cosa della dipendenza è venuta fuori nel 2007-2008. Ma ripeto, non è solamente il farmaco. Chi ha malattie dei gangli della base, cioè quindi quelle strutture che vi ho fatto vedere, la distonia è una malattia dei gangli della base, il Parkinson è una malattia dei gangli della base, è suscettibile ad avere queste dipendenze. Devo dire che è la prima volta in tanti anni di carriera che mi viene riferita nella distonia, ma dall'altro lato quel farmaco là non è comunemente usato nella distonia, il Madopar non lo determina. Ma quell'altro farmaco non viene usato. O comunque devo dire che non è una cosa che esploriamo bene e che dovrebbe essere esplorata. Molto, forse è più comune di quello che si pensa, però è importante riportare la letteratura scientifica a questo suo caso, perché aiuta altri medici a chiedere e a rivelare che ci sono altri casi come il suo.
Esatto, volevo sapere l'uso della cannabis.
Allora, quindi questa è la domanda che mi aspettavo attraverso che mi ha fatto. Allora, sulla cannabis, è la domanda del secolo, ok? Non ci sono studi ancora che abbiano la dignità di essere degli studi seri. Allora, c'è un razionale, nel senso che i recettori per il cannabidiolo, che è una componente della cannabis, stanno nei gangli della base e forse sono coinvolti nei movimenti involontari. Alcuni pazienti con TIC, per esempio, ci sono alcuni studi dei pazienti con TIC, dove la cannabis può essere utile. Però non c'è nessuno studio sulla distonia, quindi non possiamo rispondere a questa domanda. Noi dobbiamo imparare a rispondere alle domande sulla base dei dati scientifici e non su quello che vediamo su YouTube o sul web, perché quelli non sono testimonianze, non sono dati. Vi posso dire che alcuni miei pazienti con distonia hanno provato a utilizzare preparati galenici di cannabidiolo con risultati contrastanti. Sembravano inizialmente positivi, ma molto probabilmente era un effetto placebo, ma in tutti questi pazienti abbiamo dovuto interrompere perché non c'è un beneficio. Ma ripeto, sto parlando di qualcosa di aneddotico, non c'è un dato pubblicato. Si dovrebbe fare uno studio, però sull'esperienza personale, su alcuni pazienti che hanno provato, in realtà non abbiamo avuto questi risultati devastanti, cioè o quantomeno importanti. Bene.